Tutto Napoli in podcast.
Ben ritrovati da Antonio Gaito per Tutto Napoli in podcast. Analizziamo quest'oggi la vittoria del Napoli contro la Sampdoria e lo facciamo con il nostro Arturo Minervini. Ciao Arturo.
Ciao Antonio.
Intanto vittoria importante per ripartire subito dopo la delusione di Torino per una sconfitta in un match che sappiamo, no, Arturo, spesso lascia delle scorie anche dal punto di vista mentale per tante settimane. Invece il Napoli ha risposto subito con una buona prestazione, 3 punti fondamentali poi perché vincono tutte le concorrenti che continuano a viaggiare a grandissimo ritmo.
Sì, era fondamentale assolutamente riprendere il cammino virtuoso che il Napoli aveva intrapreso prima della sfida dello Stadium. Purtroppo, come giustamente sottolineavi tu, le rivali vanno forte, poi molte squadre hanno poco da chiedere a questo campionato, quindi le motivazioni fanno la differenza, però non era semplice per il Napoli contro una Samp agguerrita, perché poi Ranieri l'aveva detto alla vigilia: voglio macchine da guerra. Ferrero aveva detto di voler far rosicare De Laurentiis. Alla fine invece il Napoli ha compiuto la missione, credo. Antonio, al di là poi del risultato, anche sul piano proprio tecnico abbiamo visto una buona gara da parte degli azzurri.
Assolutamente sì, sono d'accordo con te. Comunque la Sampdoria si esalta proprio in questo tipo di partite, perché contro le grandi squadre può far valere le sue caratteristiche, no? Anche la sua filosofia di gioco un po' all'italiana, speculare su certe situazioni. Invece il Napoli, diciamo che ha concesso poco o nulla, però proprio su quello che tu dici, una buona prestazione. Però poi il Napoli ha rischiato anche lì di vanificare tutto, perché ha avuto tante occasioni per chiuderla, ha subito insomma quella situazione da calcio d'angolo. Per fortuna il VAR ha segnalato quel fallo in attacco, più diciamo sul portiere che su Koulibaly, per la verità, però diciamo che è andata bene così. Però il Napoli, diciamo che senza chiuderla, ha rischiato, come spesso accade poi nel calcio, di veramente buttare via 2 punti che meritava. E quindi la riflessione è sempre sulle tante occasioni di cui ha bisogno questa squadra per chiudere le partite, nonostante poi abbia avuto il controllo sostanzialmente per quasi tutto il match.
Sì, questo è un problema quasi strutturale, psicologico in alcuni casi di questa squadra, che rischia poi di specchiarsi in alcune situazioni. Credo che già nel primo tempo, per quello che avevamo visto, il Napoli avesse chiuso 2-0 e messo in ghiaccio la vittoria, non avrebbe rubato davvero nulla. Anzi, Politano ha avuto un'ottima occasione in avvio prima del gol di Fabian. Lo stesso Zielinski ha fallito un'occasione davvero importante, poi quelle capitate a Lorenzo, Insigne nella ripresa sono state davvero tante ancora una volta. Poi è chiaro che nel nostro campionato può arrivare un calcio d'angolo, anche una svista arbitrale, perché poi il fallo c'è, però ne abbiamo viste di situazioni in cui il fallo era palese. Abbiamo visto anche a Torino gli errori che hanno combinato al VAR. Se poi non ti annullano quel gol, mancano meno di 20 minuti e lì è chiaro che si fa dura. Il Napoli deve migliorare assolutamente sotto questo aspetto.
Sì, entrando invece sui singoli, sulle prestazioni individuali, è chiaro, migliore in campo Fabian Ruiz, ma era già in crescita da diverse settimane. Proprio giocatori di qualità servono per battere questa Sampdoria, perché comunque porta una pressione per quasi tutta la partita, ma in modo molto intelligente, con una sorta di triangoli, qui il giocatore è veramente braccato, quindi è un modo di difendere, però non difende, diciamo, proprio all'italiana nel senso stretto del concetto, con la linea molto bassa, ma alza la pressione. Quindi a tutto campo ti viene a pressare, bracca ogni giocatore con 2-3 elementi, se esci con qualità poi ti ritrovi campo davanti, e il Napoli chiaramente questo l'ha fatto più che Demme, che ha altri compiti, altre caratteristiche, l'ha fatta veramente Fabiano con grande qualità. Chiaramente poi negli occhi abbiamo il gol, no? Dove lui verticalizza di prima, già intuendo la presenza di Osimhen alle spalle, poi triangolo con Zelis che va al tiro, però diciamo che è stato veramente completo anche in ogni aspetto del gioco, e questo diciamo che ci fa ripensare a qualche mese fa, dove molti insomma criticavano questo giocatore, che per carità avrà avuto un periodo poco brillante come tanti compagni, però a un certo punto si è esagerato, sembrava quasi fosse il problema del Napoli. Molti chiedevano di relegarlo in panchina, invece resta di una qualità superiore.
Antonio, abbiamo assistito quando Fabian risultò positivo al Covid, c'era gente che sui social, quasi tra virgolette, perché chiaramente lo spagnolo era sintomatico, però esultava, nel senso riprendili con calma, come se questo giocatore fosse di troppo in questo Napoli. Invece parliamo di uno che è sul piano della qualità, è forse unico per alcune caratteristiche. Quello che credo io è che ci sia stato una sorta di scambio alla pari tra il Napoli e Fabian, perché Fabian probabilmente aveva bisogno di un Napoli un po' più equilibrato, e l'inserimento in maniera costante di Demme gli ha dato probabilmente quella figura di riferimento di cui lui aveva bisogno, e allo stesso tempo il Napoli aveva bisogno per ritrovare il giusto ritmo offensivo, ma anche il giusto equilibrio, le due fasi, di un Fabian che tornasse ai suoi livelli, ed è tornato, e non a caso poi questo ritorno è coinciso con il ritorno di risultati importanti e soprattutto in strisce di vittorie importanti per il Napoli.
Eh sì, sottolineo quello che dicevi, insomma, sulla necessità di Fabian di agire in una squadra comunque con un baricentro più alto, più qualitativa, più offensiva. È chiaro che la fase passiva non è il suo forte, se si ritrova per 70-80 minuti a dover difendere nei pressi della propria area di rigore, è chiaro che possa far fatica anche lui. E invece, collegandoci brevemente al futuro, strappare un rinnovo con adeguamento dell'ingaggio sarebbe veramente un grande colpo di mercato, viste comunque la difficoltà poi che avrebbe il Napoli nel trovare un sostituto. Però ne abbiamo parlato anche in un altro podcast, magari chi ci ascolta può risentirlo nella nostra sezione dedicata ai podcast. Invece, Arturo, ti porto su Osimhen, perché l'altra nota positiva di questa partita, anche al di là del gol, io nelle mie pagelle che abbozzavo già durante il match era sul 6,5, perché comunque pressava costantemente la difesa, costringeva Audero e i difensori, insomma, a questi rilanci, a non poter giocare da dietro, comunque spesso recupera palla nella metà campo offensiva, quindi già ti dà molto di più rispetto a Mertens, che ha altre caratteristiche, per carità, nell'andare in pressione alta. Con lui ha una consistenza diversa quando vai a pressare, perché riesce anche a sradicare alcuni palloni, e quando lo fai in quella porzione di campo crei in automatico una palla gol. Spesso però è stato ignorato un po' dai compagni, Politano poteva servirlo in 2-3 occasioni, può migliorare in alcuni movimenti, però diciamo che anche sul gol poi abbiamo visto le sue caratteristiche, e la mette sul primo palo veramente a fil di palo. Grandi caratteristiche, una crescita costante anche dal punto di vista della condizione, perché poi l'abbiamo giudicato quando secondo me era al 40-50%.
No, ma assolutamente, critiche ingenerose, proprio perché mancavano gli elementi onestamente per farsi un'idea concreta, e ancora oggi secondo me abbiamo visto solo una parte di quello che può essere Osimhen. Mi piace porre l'accento su quello che dicevi tu, soprattutto su questa crescita anche sul piano fisico, perché noi ci eravamo quasi abituati all'idea di pensare a un calciatore solo veloce, capace di attaccare la profondità. Invece nelle ultime due gare l'ho rivisto ai livelli del suo ingresso a Parma, quando proprio aveva svolto quel lavoro di ariete, quasi aprendo grandi spazi. A Torino è entrato benissimo e ha messo in difficoltà gente tosta come De Ligt e Chiellini. Ieri uguale, ha fatto sportellate con tutti, non ha mollato nessun pallone, e poi ha il merito, e qui c'è l'intelligenza dell'attaccante, anche di fare il movimento giusto, oltre al colpo di tacco che ne sottolinea anche la qualità tecnica, anche la capacità di muoversi e aprire poi quello spazio che permette poi a Fabian di fare il primo gol.
Sì, assolutamente. Poi è chiaro, molti rimarcano la differenza dal punto di vista tecnico. È chiaro che non sarà mai Mertens nello stretto, nel tocco di palla, ma altre caratteristiche. Non si gioca solo, diciamo, di fino nello stretto. Il Napoli spesso è accusato negli anni di avere tutti i giocatori uguali, piccoletti e fraseggiare all'infinito. È un giocatore con caratteristiche diverse, però comunque l'ho visto in crescita anche da quel punto di vista lì. Poi è un discorso anche di fiducia, ad esempio nel tiro di Fabian, che poi la respinta porta Insigne ad avere un'occasione da un metro. Lì c'è una grande apertura sua, proprio di Osimhen, per Fabian in un corridoio in orizzontale tra due avversari. Lì riesce a servire Fabian, quindi è in crescita al di là del tacco poi sul gol del vantaggio. Mi piace sottolineare anche, nonostante un errore in uscita suo solito, qualche segnale di crescita da Manolas. Anche lui spesso criticato giustamente per un ultimo periodo negativo, però veniva da un infortunio. La prestazione col Crotone, io ho visto errori più di deconcentrazione, magari di presunzione, però per come la vedo io resta un giocatore nettamente superiore a Maximovic e Rachmani, proprio come livello. Cioè i loro errori io li vedo come un livello, errori dovuti a un livello inferiore. Invece quelli di Manolas, che pure sono stati gravi, li ho sempre visti come errori di presunzione, di concentrazione. Quindi il Napoli ha bisogno, Arturo, del miglior Manolas di fianco a Koulibaly se vuole veramente centrare questa Champions.
Ma è chiaro, Antonio, anzi il rammarico è proprio quello, perché Manolas sappiamo che tipo di giocatore è, che tipo di apporto può dare. Col Crotone c'era dispiaciuto proprio sottolineare questo atteggiamento troppo altezzoso, quasi di rilassatezza, che il Napoli in questa fase non può permettersi. L'abbiamo detto troppe volte, il margine d'errore è pari allo zero. Però è chiaro che quando Manolas entra con la testa giusta, ieri commette un errore in avvio, si prende quel giallo e forse lì capisce che bisogna alzare la soglia dell'attenzione, e poi il calcio fa in fretta a cambiare, quindi magari davvero può essere una piccola svolta sul piano mentale per un giocatore che è chiaro che al di là di quelle che sono poi le piccole grandi incompatibilità, che poi in realtà sono somiglianze con Koulibaly, che non gli permette magari di essere quello che lui è normalmente, perché sono molto simili, però è chiaro che se facciamo un discorso sul singolo non c'è paragone, Antonio, tra Manolas, Maximovic, lo stesso Rachmani, che è un buon prospetto, però parliamo di un altro livello.
Eh sì, assolutamente, parla la carriera con semifinali di Champions disputate contro giocatori, insomma, Rachmani è la prima vera esperienza in una grande squadra dopo un anno a Verona. Io, per quanto riguarda i singoli, poi chiuderei con Lozano, che ha preso quel cartellino giallo veramente evitabile, che secondo me avrà fatto dispiacere Gattuso, perché in vista anche dell'Inter poteva essere un giocatore chiave il messicano, ricordando proprio la sfida d'andata dove veramente mise in grandissima difficoltà sia il quinto di Conte che il terzo centrale, inserendosi in quella zona di campo lì. Però siamo arrivati alla conclusione, Arturo, del nostro podcast, e quindi io ringrazio Arturo Minervini. Ciao Arturo,
alla prossima, Antonio,
e un saluto anche da parte mia, e appuntamento a domani per Tutto Napoli in podcast.
Tutto Napoli in podcast.